La corona del re. 10 romanzi di Stephen King in un programma di Stefano Magri.
Un benvenuto ai nostri amici radioascoltatori, siete sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto e questa è La Corona del Re. Io sono Stefano. Oggi un altro gioiello della corona, un romanzo di Stephen King. Abbiamo visto nelle puntate precedenti altri capolavori del re, abbiamo visto It, abbiamo visto Christine, L'ombra dello scorpione e oggi è il turno di Shining. Libro da cui è stato tratto un famoso film diretto da Stanley Kubrick e sicuramente il film è più conosciuto rispetto al libro. In realtà stiamo parlando di due cose molto diverse. Il film di Kubrick è un po', come dire, difficile da assimilare al testo di King. Sono due opere che divergono in molti punti e questo fu fatto presente anche da King al momento dell'uscita del film. Prima di addentrarci nella trama, vediamo un po' qual è la genesi del testo. Siamo nel 1977 e King è, diciamo, all'inizio della sua carriera di romanziere. E è già uscito Carrie, per esempio, il primo romanzo di King, che gli valse una grande fortuna. E Shining rappresenta, come dire, un altro di questi suoi primi approcci alla narrativa internazionale, americana e internazionale. Shining, stiamo parlando di un grande successo. Qua in Italia fu edito all'inizio con un altro titolo. Oggi noi lo conosciamo appunto col titolo di Shining, che è il titolo dell'edizione italiana. L'edizione originale in inglese è The Shining. In Italia fu pubblicato con un primo titolo che è Una splendida festa di morte. Questa edizione ormai è diventata rarissima, tanto è vero che la maggior parte di noi conoscono il libro invece col titolo delle edizioni successive, Shining. E allora stiamo proprio per leggere un pezzo del libro, un brano del libro che fa riferimento proprio a questo tema che viene affrontato nel testo, nel romanzo, che è quello della festa. Il libro all'inizio riporta una citazione della Maschera della Morte Rossa di Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe è uno dei massimi scrittori americani dell'orrore e King fa riferimento a lui, narrando appunto della festa che si tiene all'interno dell'Overlook Hotel, in cui appunto i fantasmi del passato nell'albergo riprendono vita in una notte in cui sembra che tutte le ere della storia dell'albergo si concentrino in un'unica notte in cui Jack Torrance inizia a cedere all'influenza dell'hotel. Quindi vedremo appunto questo cuore del testo in cui Jack Torrance vive questa esperienza allucinatoria della festa che ha dato proprio il titolo alla prima edizione italiana. E quindi adesso ascoltiamo un po' di musica e ci risentiamo qua per dare inizio a questa splendida festa di morte. «Salve ragazzi», disse Jack Torrance sottovoce. «Sono stato via, ma eccomi ritornato». «Buonasera, signor Torrance», disse Lloyd con sincera soddisfazione. «È bello rivederla». «È bello essere di nuovo qui, Lloyd», continuò Jack in tono solenne. E sollevò una gamba su uno sgabello tra un uomo in un impeccabile completo blu e una donna dagli occhi cisposi, vestita di nero, che sbirciava nelle profondità di un Singapore sling. «Che cosa le posso servire, signor Torrance?» «Un martini», rispose Jack, preconizzandone tutto il piacere. Posò lo sguardo sugli scaffali dietro il bar con le file di bottiglie che baluginavano appena, sormontate dai tappi d'argento. «Jim Beam», «Wild Turkey», «Gilbys», «Sharrod's Private Label», «Toro», «Seagram's», era tornato a casa. «Un robusto marziano, per favore», disse. «Sono atterrato da qualche parte, Lloyd». Estrasse il portafoglio e con garbo posò sul banco una banconota da $20. Mentre Lloyd gli preparava la mistura, Jack si guardò alle spalle. Ogni separé era occupato. Alcuni avventori erano in costume. Una donna in calzoni trasparenti da odalisca e un reggiseno di strass, un uomo con una testa di volpe che sbirciava astutamente sopra l'abito da sera, un uomo con un costume argenteo da cane che solleticava il naso di una donna in sarong col ciuffo terminale della lunga coda tra il divertimento generale dei presenti. Questa, diciamo, è l'inizio di quella che è la festa a cui Jack Torrance partecipa nella notte in cui l'Overlook decide di possederlo, in sostanza, di prendere quest'uomo e di pervertirne la mente per poter poi cercare di prendere anche la moglie e il figlio. E qui ci dobbiamo soffermare un attimo su quelli che sono i temi principali del libro. Abbiamo visto appunto la festa. Ci sono diversi riferimenti a questa festa nel libro, come ci sono tanti riferimenti alla famiglia. Il libro è ricco di dinamiche familiari, racconta, diciamo, se si vuole, la storia di una famiglia, che è la famiglia Torrance in senso più ampio. Perché il libro riporta anche eventi passati sia di Wendy Torrance, la madre del piccolo Danny, e anche di Jack. Di Jack in particolare riporta il rapporto col padre, che è un rapporto molto sofferto. Jack amava suo padre, però il padre era alcolizzato e violento, tanto è vero che una delle pagine più crude del libro è quando il padre un giorno torna a casa ubriaco e picchia la moglie davanti ai figli. Questo è, come dire, un elemento che in qualche modo si riverbera anche sui fatti dell'Overlook Hotel, in quanto Jack a sua volta è un personaggio instabile. È un personaggio che porta con sé una scimmia molto pesante, quella dell'alcolismo, che nel film non è citato, ma che invece è un elemento portante del romanzo, l'alcolismo di Jack Torrance, e insieme anche una certa tendenza alla violenza. Nei primi anni di vita del piccolo Danny, Jack una volta ubriaco torna a casa e vede che Danny ha scomposto tutte le sue carte, le ha messe in disordine, e nel tentativo di dargli uno sculaccione gli spezza il braccio. Questo è anche un elemento molto intenso che, come dire, ci dà la cifra di quello che è il personaggio Jack Torrance in rapporto poi alle influenze negative dell'Overlook Hotel. L'hotel sa di poter far leva su Jack per arrivare a Danny che è dotato di un grande potere, come vedremo più avanti. Adesso quindi vorrei concentrarmi sull'aspetto dell'alcolismo di Jack Torrance. Uno, perché è proprio uno degli elementi portanti del romanzo. Due, perché questo fatto poi si riproporrà anche nel seguito di Shining, Doctor Sleep, scritto molti anni più tardi da King, in cui il protagonista è Danny Torrance. E tre, perché l'alcolismo è una piaga con la quale l'autore ha combattuto da sempre. I primi anni della sua attività sono segnati proprio da questo pesante fardello, con l'aiuto dei suoi familiari è riuscito a uscirne. E il problema dell'alcolismo è una cifra che ritorna nei suoi romanzi, per cui è giusto anche dare in questa sede una certa importanza alle pagine che King dedica a questo aspetto. Ma prima un po' di musica. Certe mattine Jack rientrava incespicando nella casa d'affitto quando già l'alba spuntava nel cielo e trovava Wendy e il piccolo che dormivano sul divano. Danny sempre dal lato verso la parete, il pugnetto raggomitolato al riparo della guancia di Wendy. Jack li stava a osservare e l'odio che provava per se stesso gli saliva alla gola in un'onda amara, più amara del sapore di birra e sigarette e martini. O marziani, come li chiamava Al. Erano i momenti in cui la sua mente si volgeva meditabonda e del tutto lucida alla pistola o alla corda o alla lama del rasoio. Se la sbronza capitava durante la settimana, Jack dormiva 3 ore, si alzava, si vestiva, masticava 4 pasticche di Excedrin e ancora al ticcio se ne andava a tenere la lezione delle 9 sui poeti americani. «Buongiorno ragazzi, oggi il prodigio dagli occhi rossi vi racconterà come accadde che Longfellow perse la moglie nel grande incendio». Non aveva creduto di essere un alcolizzato. Le lezioni che aveva saltato o aveva tenuto senza neppure essersi rasato o con l'alito ancora greve del puzzo dei marziani ingurgitati la sera prima. «No, io no, io posso smettere quando voglio». Le notti che lui e Wendy avevano dormito in letti separati. «Ascolta, sto benissimo. I parafanghi ammaccati. Certo che sono in grado di guidare». Le lacrime che lei versava sempre in bagno. Le occhiate circospette dei colleghi a qualsiasi riunione durante la quale fossero serviti alcolici, magari solo vino. La graduale constatazione che in giro si parlava di lui. La consapevolezza che quando si metteva a sedere davanti alla Underwood non produceva che fogli appallottolati, per lo più bianchi, che finivano regolarmente nel cestino della carta straccia. Per Stovington aveva rappresentato un ottimo investimento, forse uno scrittore americano ancora in boccio ma in ascesa, e certamente una persona qualificata all'insegnamento di quel grande mistero che è l'arte di scrivere. Aveva pubblicato un paio di dozzine di racconti, lavorava a una commedia e riteneva di avere in incubazione un romanzo in qualche recondito recesso della mente. Ma ora non creava più nulla e insegnava a ritmo saltuario. Queste sono le condizioni in cui Jack versa prima di attraversare un episodio in cui, raccontato nel testo, in cui lui e un suo amico sono in macchina e investono una bicicletta senza proprietario. All'inizio hanno l'impressione di aver messo sotto qualcuno, poi uscendo dalla macchina e accertandosi insomma del danno, vedono che la bicicletta era da sola, senza proprietario. Jack lo interpreta come un segno del destino e decide di smettere di bere. E quando poi si rivolgerà al proprietario dell'Overlook, al direttore dell'Overlook, per iniziare il suo lavoro come custode dell'albergo, Jack è totalmente sobrio. Solo che man mano che l'influenza dell'albergo avanza, pian piano lui inizia a ripresentare i sintomi tipici dell'alcolismo, pur non essendo presente nell'hotel alcun tipo di bevanda alcolica. E qua inizia quindi a manifestarsi l'influenza maligna dell'hotel che vuole prendere Jack per arrivare a Danny. Danny, che è dotato di un enorme potere, quella che nel film viene chiamata da Halloran la luccicanza, ma che nel libro viene definita aura. L'aura è appunto la capacità di irradiare. Danny è protagonista durante i suoi primi anni di vita di manifestazioni che i genitori non sanno spiegarsi. Indovina dove si trovano le cose senza sapere dove sono, legge nei pensieri dei genitori, vede le loro emozioni sotto forma di colori. E allora, al momento in cui arrivano all'Overlook, Danny incontra Halloran, il cuoco dell'albergo, un cuoco afroamericano, che dotato del suo stesso potere, lo prende da parte e inizia a spiegargli alcune cose riguardo a questo potere e a metterlo in guardia rispetto all'albergo. L'albergo che vuole Danny per usarne il potere, per accrescere ancora di più la sua influenza malvagia. «Tu irradi, ragazzo. Più di chiunque altro abbia mai incontrato in vita mia», disse, mentre sistemava le valigie. «E il prossimo gennaio compirò 60 anni». «Come, come?» «Hai una dote naturale», spiegò Halloran voltandosi. «Io l'ho sempre chiamata Laura. La chiamava così anche mia nonna. Lei la possedeva. Quando ero un bambino della tua età, ce ne stavamo seduti in cucina e facevamo chiacchierate interminabili, senza bisogno di aprir bocca». «Davvero?» Halloran sorrise a Danny che lo fissava a bocca aperta, con espressione quasi avida. «Vieni qualche minuto a sederti in macchina con me», disse. «Ho qualcosa da dirti». E con un colpo secco richiuse il bagagliaio. Nell'automobile Halloran stava dicendo: «Ti sei sentito molto solo, pensando di essere l'unico?» Danny, che a volte aveva provato un senso di spavento, oltre che di solitudine, fece cenno di sì. «Sono l'unico che abbia mai conosciuto?» domandò. Halloran rise e scosse il capo. «No, bambino, no, ma sei quello che irradia di più. Ce ne sono tanti, allora?» «No», rispose Halloran, «ma se ne trovano. C'è un sacco di gente che possiede un po' di aura. Loro però non lo sanno. Ma sembra sempre che si presentino con un mazzo di fiori in mano quando le loro mogli hanno le paturnie per via dei disturbi mensili. A scuola sanno a menadito la lezione anche se non l'hanno studiata. Capiscono subito cosa pensa la gente non appena mettono piede in una stanza. Ne ho incontrati una 50ina e anche più di tipi del genere. Ma forse soltanto una 12ina, compresa mia nonna, che sapessero irradiare». «Con quanta forza sei in grado di colpire, dottore?» «Eh? Tirami un colpo. Pensa a me. Voglio sapere se possiedi tanto potere quanto credo». «Che cosa vuol dire che pensi?» «Una cosa qualsiasi. Devi solo pensare con forza. Concentrati». «D'accordo». Danny meditò un istante sulla faccenda, poi fece appello a tutta la sua capacità di concentrazione e la scagliò verso Halloran. Non aveva mai fatto nulla di simile prima di allora e all'ultimo momento una parte istintiva di lui ebbe il sopravvento, attutendo la forza cruda del pensiero. Non voleva far del male al signor Halloran. E tuttavia il pensiero scoccò da lui come una freccia, con una forza di cui non si sarebbe mai creduto capace. Filò via con la velocità di una palla scagliata da Nolan Ryan e forse anche un tantino di più. «Accidenti, spero di non fargli male». E il pensiero era: «Ciao, Dick!» Halloran sobbalzò e scattò all'indietro sul sedile. I denti si serrarono con uno schiocco secco, facendogli colare dal labbro inferiore un rivoletto di sangue. Con moto istintivo, automatico, le gambe gli si sollevarono dalle ginocchia fino all'altezza del petto, poi si riabbassarono. Per un istante le sue palpebre sbatterono mollemente, prive di controllo cosciente, e Danny ebbe paura. E questo è il potere di Danny, la luccicanza, lo shining. l'aura, quindi quel potere di telepatia, di lettura del pensiero, di chiaroveggenza che Danny si porta fin dalla nascita. Danny è nato avvolto nella placenta, tanto è vero che King nel testo narra appunto la nascita di Danny con Wendy che rimane spaventata al momento del parto perché vede che suo figlio non ha la faccia. In realtà il faccino del bimbo c'è, è solo che il bambino è nato avvolto appunto nella camicia, come si suol dire, ecco. E questo secondo il folklore è indice appunto del fatto che la persona che è appena nata è speciale in qualche modo. E allora ci fermiamo per un po' di musica e poi ritorniamo con Danny e Jack. Siamo di nuovo qui con La Corona del Re, io sono Stefano, siamo su Radio Voce nel Deserto e stiamo parlando di un romanzo di Stephen King, Shining. Abbiamo visto appunto quali sono i temi principali del romanzo, la festa soprannaturale che si svolge nell'albergo, l'alcolismo di Jack, il rapporto padre-figlio, l'abbiamo un po' sfiorato, ecco. In realtà il rapporto padre-figlio è importante nel romanzo perché King, come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, è cresciuto senza il padre e non è un caso che nei suoi romanzi spesso ritorna il tema del rapporto padre-figlio. L'autore insomma è stato abbandonato dal padre quando era piccolo, è cresciuto con la madre e con i fratelli e effettivamente questo ha segnato anche la sua carriera di scrittore, traducendosi in un elemento che è caratteristico dei suoi romanzi. I padri di King molto spesso sono portati a delle caratteristiche estreme, o sono visti come dei supereroi oppure come delle persone abbiette. In alcuni casi ci sono delle vie di mezzo. Jack è molto particolare come padre, nel senso che ha un amore sconfinato per suo figlio, ma deve combattere coi suoi demoni interiori. E non stiamo parlando dell'overlook, ma di cose molto più prosaiche come l'alcolismo, la tendenza a non saper gestire la collera e altre problematiche che segnano l'infanzia del piccolo Danny. E su cui l'Overlook ha una presa micidiale che porterà poi alla situazione finale che vedremo. Adesso parliamo un po' di quelle che sono le controindicazioni del potere di Danny, dell'aura, dello Shining. E vediamo un episodio che non c'è nel film, ma che è presente nel testo, in cui Danny incontra la donna morta nella vasca. Se avete visto il film vi ricordate che questo incontro è riservato a Jack. In realtà la donna nella vasca viene incontrata sia dal padre che dal figlio. Danny si inoltrò nella stanza e si guardò attorno. Il tappeto era alto e soffice, di un tenero color rosa, riposante. Un letto matrimoniale con un copriletto bianco, una scrivania. Si inoltrò ancora di più nella stanza. Non c'era niente, assolutamente niente. Era una stanza vuota, fredda, perché papà quel giorno riscaldava l'ala est. Uno scrittoio. Un armadio, l'anta aperta a mostrare un grappolo di grucce da albergo, del tipo che non si può rubare. Una Bibbia su un angolo del tavolo. Sulla sinistra si apriva la porta del bagno, interamente occupata da uno specchio che rifletteva la sua immagine dal volto pallido come un cencio. La porta era socchiusa e, sì, ecco dov'era, là dentro, nel bagno. La sua immagine riflessa avanzò, quasi volesse evadere dallo specchio. Protese la mano, la premette contro la sua. Poi si allontanò angolarmente, quando la porta del bagno si spalancò. Danny si affacciò a guardare. La tenda della doccia, il water, la vasca con le gambe leonine. Danny entrò nel bagno e si accostò alla vasca come sospinto da una forza estranea, come se tutta quella faccenda fosse uno dei sogni che gli aveva portato Tony, una forza che gli diceva che forse avrebbe visto qualcosa di bello quando avesse sollevato la tenda della doccia, qualcosa che papà aveva dimenticato che la mamma aveva perso, qualcosa che li avrebbe resi entrambi felici. Così sollevò la tenda. La donna nella vasca era morta da un pezzo. Era gonfia e violacea e il ventre gravido di gas si sollevava oltre la superficie dell'acqua fredda, orlata di ghiaccio, simile a un isolotto carnoso. I suoi occhi erano fissi in quelli di Danny, vitrei e immensi, simili a biglie. Sogghignava, le labbra cianotiche stirate in una smorfia, i seni ballonzolavano, i peli del pube galleggiavano sull'acqua, si artigliava con le mani ai bordi zigrinati della vasca e le mani parevano chele di granchio irrigidite. Danny volle strillare, ma il suono non gli uscì dalle labbra. Rigirandogliisi dentro, sempre più dentro, ricadde nel suo buio come una pietra in un pozzo. Si ritrasse di un passo, barcollando, mentre udiva i tacchi delle scarpe battere sulle bianche piastrelle esagonali. La donna si stava levando a sedere, sempre sogghignando, le grosse biglie degli occhi fisse su di lui. Si levava a sedere. Il palmo morto delle mani strideva sulla porcellana. I seni oscillavano come vecchi palloni screpolati. Si udiva il suono lieve delle piccole lastre di ghiaccio che si spezzavano. La donna non respirava. Era un cadavere, era morta da molti anni. Danny si voltò e corse. La bocca aperta, incapace di emettere un grido, andò a urtare con violenza contro la porta esterna del 217 che adesso era chiusa. Si mise a martellare con i pugni contro l'uscio, senza capacitarsi che non era chiusa a chiave e gli sarebbe bastato girare la maniglia per uscire. La sua bocca lanciava grida assordanti. La porta non si apriva, non si apriva, non si apriva, non si apriva. E allora gli giunse la voce di Dick Halloran, così subitanea, inaspettata, così calma, che le sue corde vocali bloccate si aprirono e Danny prese a singhiozzare debolmente, non per la paura, ma per un misericordioso sollievo. «Non credo che possano farti del male, sono come illustrazioni in un libro, chiudi gli occhi e spariranno». Abbassò le palpebre di scatto, serrò le mani a pugno, arcuò le spalle nello sforzo della concentrazione. «Non c'è niente, non c'è niente, non c'è assolutamente niente qui, non c'è niente». Passò qualche tempo. Danny cominciava appena a rilassarsi, cominciava appena a rendersi conto che la porta doveva essere aperta e che lui avrebbe potuto uscire. Quando le mani turgide e fradice da anni, maleodoranti di pesce marcio, gli si chiusero mollemente attorno alla gola e lui si vide costretto a girarsi e si trovò a fissare lo sguardo sul volto morto e paonazzo. E siamo di nuovo qui alla Corona del Re, io sono Stefano e stiamo leggendo Shining, stiamo parlando di Shining, il romanzo di King, da cui poi è stato tratto anche un film celebre diretto da Stanley Kubrick. Abbiamo appena letto, per chi si fosse sintonizzato adesso, l'incontro di Danny nella camera 217 con la donna morta nella vasca. E adesso andiamo a leggere un altro passo che diciamo nel film non c'è, ma che è molto importante nell'economia del testo, perché parla di una delle principali manifestazioni dell'Overlook. L'Overlook ha un giardino pieno di siepi a forma di animale e queste siepi a forma di animale a un certo punto iniziano a fare qualcosa di strano, proprio mentre Jack sta lavorando in giardino. Vediamo cosa succede. Si arrestò accanto alle cesoie, ma non fece neppure il gesto di raccoglierle. Sì, c'era qualcosa di diverso, nel giardino ornamentale, ed era così semplice, così facile da vedere, che semplicemente non riusciva a notarlo. «Avanti», si rimproverò, «hai appena potato quello schifoso coniglio, per cui cosa vuoi?» «Ecco che cosa», gli si mozzò il fiato in gola. Il coniglio adesso era a quattro zampe, intento a brucare l'erba. Il ventre sfiorava il terreno, ma meno di 10 minuti prima era ritto sulle zampe posteriori. Certo che era così. Gli aveva spuntato le orecchie e anche il ventre. Il suo sguardo saettò in direzione del cane. Quando aveva disceso il sentiero, se ne stava in posizione seduta, come a implorare un biscotto. Adesso era accucciato, la testa piegata di lato, il cuneo potato della bocca che sembrava ringhiare senza emettere suono alcuno. E i leoni? «Oh no, ragazzi, oh no, non così!» I leoni si erano avvicinati al sentiero. I due sulla destra avevano cambiato leggermente posizione, si erano accostati un po' di più l'uno all'altro. Adesso la coda di quello sulla sinistra sporgeva quasi sul sentiero. Quando li aveva sorpassati e aveva varcato il cancello, quel leone si trovava sulla destra e Jack era sicurissimo che tenesse la coda arrotolata intorno al corpo. Non avevano più l'aria di proteggere il sentiero. Lo bloccavano. Jack si coprì gli occhi di scatto con la mano, poi la staccò. La scena non era cambiata. Gli sfuggì un sospiro rouco, troppo sommesso per essere un gemito. Al tempo in cui beveva, aveva sempre avuto paura che accadesse qualcosa del genere. Ma quando uno beveva molto, lo chiamavano delirium tremens. Come si poteva chiamarlo quando si era sobri e lucidi? La domanda avrebbe dovuto essere retorica, ma mentalmente Jack fornì la risposta. La chiami pazzia, comunque. Fissando con gli occhi sgranati le siepi a forma di animali, si rese conto che qualcosa era davvero cambiato, mentre si copriva gli occhi con la mano. Il cane si era fatto più vicino. Non più accucciato, pareva aver assunto la posizione tipica della corsa. I fianchi flessi, una zampa anteriore protesa in avanti, l'altra all'indietro. La bocca intagliata nel verde era spalancata, e i ramoscelli sfrondati che simulavano le zanne avevano un aspetto acuminato e perverso. E ora Jack si immaginò di scorgere anche un lieve baluginio di occhi nella verzura. Certo che lo fissavano. «Perché mai bisognerebbe potarli?» pensò istericamente. «Sono perfetti!» Un altro lieve rumore. Riportò lo sguardo sui leoni e con moto istintivo arretrò di un passo. Uno dei due sulla destra sembrava essere strisciato lentamente un po' più avanti dell'altro. Teneva il capo abbassato. Una zampa aveva coperto quasi tutta la distanza che lo separava dal basso steccato. Buon Dio, e poi cosa sarebbe successo? Poi spicca un balzo e fa di te un solo boccone, come si legge in certe brutte fiabe. La ghiaia scricchiolò sul sentiero. Jack volse bruscamente il capo a guardare il cane. Il cane era a mezza strada sul vialetto, appena alle spalle dei leoni, ora la bocca spalancata e sbadigliante. Prima era stato soltanto una siepe potata nella forma generica di un cane, qualcosa che perdeva ogni carattere preciso se ti avvicinavi troppo. Ma ora Jack si avvide che era stato potato in modo da assumere la sagoma di un pastore tedesco. E i pastori tedeschi possono essere feroci. Si potevano addestrare i pastori tedeschi a uccidere. Un basso rumore frusciante. Ora il leone sulla sinistra era avanzato fino allo steccato, col muso sfiorava le assi. Pareva che gli ridesse in faccia. Jack arretrò di altri due passi. Il capo gli pulsava da impazzire e avvertiva in gola il rantolo secco del suo respiro. Adesso si era mosso il bisonte, descrivendo un semicerchio sulla destra, dietro e attorno al coniglio. La testa era china, le corna di verzura puntate contro di lui. Ahimè, non si poteva tenerli d'occhio tutti, non tutti assieme. Jack emise un suono lamentoso, inconsapevole, nella serrata concentrazione, di emettere comunque un suono qualsiasi. Faceva saettare lo sguardo da una creatura vegetale all'altra. Ma naturalmente lo sapeva. Un rumore schioccante, lacerante, squarciante. Sarebbe stato... No, non ci crederò assolutamente. Si premette le mani sugli occhi, tirandosi i capelli, percuotendosi la fronte, le tempie pulsanti. E rimase, così, a lungo, col terrore che gli montava dentro, finché non riuscì più a sopportarlo, e con un grido staccò le mani dal viso. Non so se vi ricordate una scena ma sì che ve la ricordate, una scena celebre del film Shining, è quella scena in cui Jack sta cercando di fare la pelle a sua moglie quando ormai ha dato di matto, e Wendy si rifugia in bagno. Jack prende l'ascia, che nel libro è una mazza da rock, è un gioco diciamo simile al croquet, in cui si usa appunto una mazza che ha due estremità rotonde, e Jack nel libro usa quella per cercare di abbattere la moglie e il piccolo Danny. Alla fine riuscirà a conciare abbastanza male Wendy, ma soprattutto a fare del male ad Halloran, ma non ad ucciderlo. È importante questo perché nel film in realtà Halloran ci lascia la pelle. Jack usa un'ascia sfondandogli il petto, mentre nel libro gli abbatte la mazza sul mento e sì, gli fa partire metà faccia, ecco, però Halloran rimane in vita ed è uno dei sopravvissuti dell'inverno all'Overlook. Tra l'altro il finale è anche diverso, ma lo vedremo dopo. Dunque, la scena appunto è quella di cui stiamo parlando, è Jack che si affaccia alla porta, la porta squarciata, e con questa immagine che è diventata famosissima, è diventata anche la copertina del romanzo, Jack Nicholson con questo sorriso sardonico che si affaccia appunto alla porta del bagno, con questo sguardo assassino, mentre guarda Wendy, che nel film è interpretata da Shelley Duvall. Questo pezzo nel libro c'è, è un po' diverso, però l'immagine è riportata pari pari. La mazza si abbatté sulla porta del bagno, aprendovi una fenditura, e apparve un viso stravolto dalla follia. La bocca, le guance, la gola erano impiastricciate di sangue. «Non puoi più scappare, brutta stronza?» le alitò addosso le labbra sogghignanti. La mazza calò di nuovo, facendo volare schegge di legno nella vasca e contro l'anta di specchio dell'armadietto dei medicinali. «L'armadietto dei medicinali!» Un gemito disperato le sfuggì dalle labbra mentre si voltava, dimentica per un attimo della sofferenza fisica, e trascinava verso di sé lo specchio dell'armadietto. Si mise a frugare all'interno. Alle sue spalle quella voce roca sbraitò: ecco che arrivo, maledetta schifosa!» La sua mano si serrò sull'astuccia di lamette nell'attimo in cui udì di nuovo la mano che cercava a tentoni il chiavistello e la serratura a scatto. Con mani tremanti sfilò dall'astuccio una delle lamette, il respiro che le usciva in piccoli rantoli aspri. Si era tagliata il polpastrello del pollice, si voltò di scatto e calò la lametta sulla mano che aveva già girato la serratura e ora stava tastando in cerca del chiavistello. Jack lanciò un urlo, la mano si ritrasse di scatto. Ansante la lametta premuta fra il pollice e l'indice, Wendy attese che ritentasse. Lo fece. Lui lanciò un altro urlo, tentando di afferrarle la mano, e lei tornò a tagliarlo. La lametta le si girò nella mano, producendole un altro taglio, e cadde sul pavimento di piastrelle accanto al gabinetto. Wendy fece scivolare fuori un'altra lametta dall'astuccio e attese. Quindi vediamo appunto questa scena che è stata riproposta nel film di Kubrick con alcune differenze. Wendy tenta di ferire Jack con un coltello da cucina, mentre nel testo appunto usa una lametta da barba, una lametta da rasoio. Jack, appunto abbiamo detto, usa una mazza da rock per per abbattere la porta del bagno, però il resto più o meno è simile. I dialoghi sono un po' diversi, ma alla fine è solo Jack che sbraita, ecco, quindi non è fondamentale, ecco. Però sì, è come dire un passo che ritroviamo sia nel romanzo che nel film. E adesso passiamo al finale del romanzo, perché è diverso, è molto diverso. Voi ricordate Jack Torrance che sta girovagando nel labirinto di siepi che è nel parco dell'Overlook Hotel, finché poi il freddo non lo sorprende e muore assiderato con Danny che cerca di confondere le tracce per non farsi trovare dal padre. Quindi Jack muore nella neve e la famiglia, Wendy e il piccolo Danny, riescono a scappare mentre Halloran giace morto nell'atrio dell'albergo. Le dinamiche che si vengono a sviluppare nel testo invece sono molto molto diverse. E adesso leggiamo di Jack, che ormai è all'apice della possessione da parte dell'albergo, non è neanche più lui. King lo descrive come una cosa urlante, non è neanche più un essere umano, è semplicemente un mostro, è l'albergo, l'Overlook Hotel, che si è impossessato di Jack Torrance, che scende nello scantinato perché ha dimenticato di abbassare la pressione della caldaia. La caldaia dell'albergo ha una valvola che ogni tot va girata per far abbassare la pressione. Nella concitazione degli eventi della notte in cui Jack decide di attaccare Wendy e Danny, si è dimenticato di far scendere la pressione della caldaia. E vediamo cosa succede. Attraversò di corsa la cantina, guidato dalla fievole luce giallastra dell'unica lampadina che ardeva nella stanza della caldaia. C'era mancato così poco per impossessarsi del bambino e dei poteri eccezionali del bambino. Non poteva perdere, ora. Non doveva accadere. Avrebbe abbassato la pressione della caldaia e provveduto a punire severamente il bambino. «Non deve accadere!» gridò. «Oh no, non deve accadere!» Si accostò traballando alla caldaia che baluginava rossastra per una buona metà della lunga struttura cilindrica e lasciava uscire sbuffi sibilanti di vapore in 100 direzioni diverse, simili a un organo mostruoso. L'ago del manometro era all'estremità del quadrante. «No, non sarà mai permesso!» gridò il direttore guardiano. Posò le mani, che erano quelle di Jack Torrance, sulla valvola, incurante del puzzo di bruciato che ne esalò o delle ustioni che ne ebbe la carne quando la ruota rovente vi si affondò, come in una carreggiata fangosa. La ruota cedette, e con un urlo di trionfo la cosa l'aprì al massimo. Un violento ruggito di vapore in fuga proruppe dalla caldaia, come draghi che sibilassero in coro. Ma prima che il vapore velasse del tutto il quadrante del manometro, l'ago aveva cominciato a indietreggiare vistosamente. «Vittoria!» esclamò. Saltellò oscenamente nella nebbia rovente che invadeva la stanza, agitando sopra la testa le mani in fiamme. «Non è troppo tardi! Vittoria! Non è troppo tardi! Non è troppo tardi! Non...» Le parole si tramutarono in un urlo di trionfo e l'urlo fu inghiottito dal rombo devastante della caldaia dell'Overlook che esplodeva. Le finestre dell'Overlook esplosero. Nel salone da ballo la campana di vetro che proteggeva l'orologio sulla mensola del camino si incrinò, si spezzò in due calotte, cadde a terra. L'orologio cessò di ticchettare, meccanismo, ingranaggi e bilanciere si fermarono di colpo. Si udì una sorta di bisbiglio, di sospiro e si levò una densa nuvola di polvere. Al 217 la vasca da bagno si spezzò di netto in due, lasciando colare una pozza d'acqua fetida, verdastra. Nell'appartamento presidenziale la tappezzeria divampò all'improvviso. Le porte a vento della Colorado Lounge furono scalzate di botto dai cardini e caddero sul pavimento della sala da pranzo. Oltre l'arco della cantina, i fasci di vecchie scartoffie presero fuoco e le fiamme si sprigionarono alte con un sibilo da torcia a vento. Getti d'acqua bollente si rovesciavano sulle fiamme, senza riuscire a spegnerle. Si contorsero e annerirono a somiglianza di foglie d'autunno che ardevano sotto un nido di vespe. La caldaia del riscaldamento scoppiò, squarciando le travi del soffitto, facendole crollare di schianto, simili agli ossami di un animale preistorico. Il becco a gas che alimentava la caldaia si levò in una colonna muggente di fiamme attraverso il pavimento sventrato dell'atrio. Anche la passatoia sulle scale prese fuoco e l'incendio si propagò con rapidità fulminea al primo piano. Una raffica di esplosioni squarciò l'albergo. Il lampadario della sala da pranzo, bomba di cristallo da un quintale, cadde con fragore inaudito e andò in frantumi, scaraventando i tavoli in ogni direzione. I cinque comignoli dell'Overlook eruttarono colonne di fuoco verso il cielo, sparse di nubi. La festa era finita. E siamo alla Corona del Re. Io sono Stefano, siete su Radio Voce nel Deserto e stiamo parlando di romanzi. Romanzi di Stephen King, un romanzo in particolare in questa puntata, Shining. E siamo giunti un po' alla fine del nostro percorso in cui abbiamo un po' così messo sul tavolo operatorio questo testo, questa storia, e l'abbiamo un po' analizzata, ne abbiamo gustato qualche particolare significativo, ne abbiamo visto i temi principali. Certamente ci sarebbe molto di più da dire su questo romanzo. Il tempo a mia disposizione è questo, ma spero di essere riuscito a darvi un buon impulso, ecco, per approcciarvi a questa storia affascinante, che però non termina, diciamo, con la fine del romanzo, ma che continua, poiché anni dopo King scriverà Doctor Sleep, una storia in cui il protagonista è Danny Torrance, adulto, segnato dagli eventi dell'Overlook, e che porta con sé il pesante fardello della famiglia Torrance, che è quello dell'alcolismo. Ma più che una storia di dannazione, come può essere quella di Shining, quella di Doctor Sleep è una storia di redenzione, come vedremo nella prossima puntata. Intanto però vorrei chiudere con una lettura, con la lettura di un brano di Shining, che è nella parte finale, in cui Halloran parla con Danny dopo che sono riusciti a fuggire dall'Overlook. Che cosa succede in questo frangente? Danny è segnato da queste vicende e Halloran vuole dargli un messaggio di speranza. Abbiamo visto nelle puntate precedenti, appunto, come King nelle sue storie in qualche modo tenda a tirarne fuori la parte migliore, affronta la psicologia dell'essere umano da tutte le angolazioni, quelle negative ma anche quelle positive. E secondo me è un buon messaggio da lasciare in chiusura del romanzo e anche da lasciare a voi in chiusura della trasmissione. Quindi io vi saluto e vi lascio alle parole di Halloran. Il bambino lo abbracciò stretto a Halloran e lui ricambiò l'abbraccio. «Danny, ascoltami. Te ne parlerò adesso e non tornerò mai più sull'argomento. Ci sono cose che non si dovrebbero dire a un bambino di 6 anni. Raramente si riesce a far concordare le cose come dovrebbero essere e come realmente sono. Il mondo è duro, Danny. Se ne frega. Non ci odia, no, ma nemmeno ci ama». Cose terribili accadono nel mondo e si tratta di cose che nessuno sa spiegare. Le persone per bene muoiono in circostanze atroci e lasciano nello strazio chi li ha amati. Il mondo non ti ama, ma la tua mamma ti vuole bene, e io pure. Tu sei un bravo bambino, e quando ti viene voglia di piangere per quello che è accaduto a tuo padre, nasconditi in un armadio o sotto le coperte e piangi finché non ti sei liberato di tutto il peso che grava sul tuo cuore. È questo che deve fare un buon figlio. Ma bada a tenerti in carreggiata. È questo il tuo compito in questo duro mondo. Tenere vivo il tuo amore e badare a tirare avanti qualsiasi cosa accada. Fatti coraggio e continua per la tua strada.
La corona del re. 10 romanzi di Stephen King in un programma di Stefano Magri.